Volevamo condividere solo due o tre notizie per mostrare dove sta andando il mondo, perché il Signore ci guida in queste tenebre e ci mostra la via da seguire. Allora, c'è il giornale che dice: Natale, via Gesù dalla canzone, ma una bambina si ribella. Questo è successo anche negli anni precedenti. Vogliono togliere Gesù dalle scuole, dalle canzoni di Natale, tutto. Poi un altro articolo dice: l'Europa vuole abolire pure il Natale.
Quali giornali erano questi?
Il Giornale.
Tutti e due del Giornale?
Sì. L'Europa vuole abolire pure il Natale.
Mm-hmm.
Il Natale è proibito in molti paesi islamici e comunisti. La luce di Maria.
La luce di Maria, questo. Vietato il Natale. Sì, avanti.
Poi, inside over, quella città della Cina dove il Natale è proibito.
Ok, quindi questi sono alcuni articoli che sul Natale che stiamo celebrando,
sì,
adesso.
Sì. Sembra una guerra contro il Natale, contro la nascita di Gesù.
Sì, sì. Guarda, certa politica si sa causa solo problemi. Politica che si presenta come atea e secolare, ma poi vuole essere adorata come una religione. E quindi il mondo ateo ha paura e terrorizzato del Natale o qualunque immagine di Gesù. E cerca di mischiare le religioni false, il cristianesimo mezzo morto con Dio, con Cristo, con la Bibbia, che non c'ha niente a che fare. La religione cristiana falsa è falsa, ma il Dio della Bibbia non c'entra niente con la... Va bene? E allora l'ateismo del mondo combatte la concorrenza, cioè l'ateismo combatte la religione perché vuole essere la religione e combatte il Dio della Bibbia. E quindi il mondo ateo è assolutamente anticristiano. Non è che gli danno fastidio, i cristiani non danno fastidio a nessuno, solamente che è Dio che non vogliono. Perché loro vogliono essere Dio, e questo è il fatto. Quindi una delle scuse di questi tempi per combattere contro la fede cristiana è la multicultura. Cioè, nel nome di questo idolo multicultura, dicono che questo offende le altre religioni, dicono. E questa politica atea tutto ad un tratto si riscopre super rispettosa delle religioni. Un volto nuovo, anomalo, un volto falso. Perché queste politiche atee non hanno mai rispettato la religione. Adesso fanno finta però. La verità è che questi signori atei qua non gliene importa assolutamente niente di nessuna religione, però usano questa scusa per combattere la religione, per esempio religione cristiana e nazionale, che come in Occidente, per combattere il cristianesimo. Quindi fanno finta che il cristianesimo offendi le altre religioni, e allora bisogna abbassare il cristianesimo per non offendere la multicultura. Sono tutte bugie, è un grande inganno. Di fare finta di proteggere i diritti di una particolare religione, ignorando completamente, per esempio, diciamo, i cristiani che vengono massacrati in molte parti del mondo. Questo non gli interessa.
Vero, sì.
Gli interessa una statuina in una mangiatoia, questo per loro è uno scandalo. Cristiani che vengono massacrati a centinaia, questo non gli interessa niente. Questo mostra l'ipocrisia al 100%. Mm-hmm. Guarda, qui c'è un esempio, c'è il giornale Gazzettino.
Sì.
Un esempio di quello che sto parlando.
L'articolo è intitolato "La proposta della comunità islamica: festeggiamo il Natale insieme".
Hai capito? Questi non sono offesi per niente del Natale. Dice festeggiamolo insieme. Infatti, sì. Per loro Gesù è un profeta. Sono gli atei marxisti che gli dà fastidio il Natale e fanno finta che per proteggere gli islamici. Va bene? E allora c'è tutta una montatura, quindi a parte, nonostante alcune voci contrarie di estremisti e di radicali, a parte gli estremisti, però le voci degli islamici moderati sono diverse. Loro vogliono rispettare le tradizioni cristiane e vogliono permettere ai cristiani di festeggiare il loro Natale a casa loro. Gli islamici in Europa non hanno mai detto non festeggiate il Natale. Mm-hmm. Sono i politici atei, i marxisti, i comunisti, stalinisti, camuffati da socialisti, che fanno finta che offende gli islamici.
Sì, vero.
Quindi questo mostra che non sono gli islamici moderati, come anche questo articolo e tanti altri, che gli islamici vogliono fare vogliono andare d'accordo con i cristiani. Figurati se lo dicono, non festeggiate Natale. Quindi questo mostra che non sono gli islamici moderati, diciamo, contro il Natale, ma sono i politici atei a fingere di difendere le altre religioni, mentre in realtà strumentalizzano per i fini politici, che è quello di combattere il cristianesimo. Cioè le religioni cristiane non danno fastidio ai politici, è Cristo che gli dà fastidio. E poi se religioni statali, se religioni nazionali, religioni che lo Stato paga e l'8 per mille, eccetera, cioè sono talmente fuori binario che praticamente dall'esempio orribile che stanno dando, pedofilia, eccetera, cioè gli atei, gli fa veramente schifo questa religione, virgolette, cosiddetta cristiana, che di cristiano c'ha quasi niente. Con le loro orribili perversioni sessuali, queste chiese stanno fornendo i motivi, il carburante, le munizioni agli atei di buttare giù il cristianesimo. Quindi per questo il diavolo spinge così tanto le religioni pedofile, la pedofilia in queste religioni cristiane, perché il diavolo le usa per mostrare agli atei che questa religione è falsa, ed è falsa, va bene, e vogliono togliere, però con la scusa di buttare via questa religione, eliminarla, con questa scusa eliminano anche Dio dalle scuole e dappertutto. Insomma, io sì, stavo pregando su questo odio che politici atei hanno contro il Natale, stavo pensando, riflettendo su questo, chiedevo al Signore una parola, di parlarmi con le sue scritture. Invece ho ricevuto quello che ho sentito, che era la voce del Signore. Ecco che giudicate voi un piccolo messaggio che ho ricevuto. Eccolo qua. Adesso, Angela, io posso darlo?
Sì, 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 vai avanti.
Allora, Gesù dice: il diavolo odia la mia nascita e cerca di allontanarla dagli increduli e dagli atei e dagli agnostici. Il diavolo perde tempo. Il malvagio è sempre in ritardo. Io, Gesù, sono sempre in controllo. A volte le apparenze possono sembrare che il nemico stia vincendo una battaglia, ma alla fine io vinco sempre la guerra. Se le forze del male avessero potuto vincere qualcosa, avrebbero fermato la mia risurrezione. Quando appariva che le forze del male avessero vinto la battaglia della mia morte in croce e cantavano vittoria. Ma il terzo giorno l'intero impero di Satana tremò alla vista del mio ritorno da risorto. E ciò che appariva essere la più terribile sconfitta per il mio popolo fu invece la più grande e maestosa ed eterna vittoria sugli inganni del nemico. Sconfitto dal bagliore del mio ritorno dai morti. Guardate come persino la vista della più piccola mia immagine, della mia nascita, della mangiatoia, terrorizza il regno del diavolo e tutta la sua zizzania in terra. Ma io apparirò di nuovo al cosiddetto mondo ateo che muore. Apparirò nello splendore del mio ritorno con potenza e con gloria. In quel giorno unico io salverò e rapirò la mia Chiesa. Poi verrà anche il giorno del Signore, il mio giorno, Armageddon. Allora distruggerò gli impostori che ingannano il mondo con le loro bugie e getterò il figlio del diavolo, Anticristo, nell'inferno della Geenna. Il nemico ha i giorni contati. E voi, amati figli, non vi crucciate per i mali, per i virus, le persecuzioni che il mondo vi lancia contro. Sappiate che sono i suoi ultimi rantoli di agonia. Sa che gli è rimasto poco tempo prima della sua distruzione eterna e cerca disperatamente di distruggere il più possibile della mia creazione prima della sua distruzione eterna. insieme a chi lo segue. Ma voi figli continuate a commemorare la mia nascita, continuate a avere fede in me, non temete. Il mondo ateo crede di poter vincere combattendo contro delle statuine dei presepi. Possono togliere le statuine dai presepi, ma gli stolti atei non comprendono che il mio spirito di salvezza eterna è già nei vostri cuori. Nessun demone dell'inferno e nessun politico anticristo potrà mai separarvi dall'amore mio e dall'amore del Padre. Non dovete mai temere, il Signore è onnipotente. Viene la persecuzione del maligno contro la Chiesa. Il tempo è breve. Rimangono al mondo pochi Natali, poche statuine di gesso da odiare. Come vi ho annunciato nella mia parola, io dovrò permettere al nemico, ancora per un altro poco di tempo, di perseguitare il mio popolo. Questo anche affinché tutta la Chiesa sia provata e la mia Chiesa fedele, le mie vergini con olio, possano essere purificate, possano essere separate dalla Chiesa infedele dell'apostasia, come è scritto.
Secondo Tessalonicesi 1, 5 a 9. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Filippesi 1, 27 e 28. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio.
Io avevo mostrato questi eventi, la presente persecuzione, quella che verrà, al mio profeta.
Daniele 7, da 8 a 11. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono, che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Io guardavo ancora a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto, gettato nel fuoco per essere arso.
E la mia Chiesa sarà salvata dopo di tutto questo.
Matteo 24, 13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Daniele 12, da 1 a 3. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Assicuratevi, o miei diletti, di portarvi fedelmente e di terminare la corsa come mia degna chiesa sposa, perché molti sono in questo tempo della fine che abbandonano il mio aratro, si volgono indietro, come è scritto.
Luca 9, 61 e 62. Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio».
Ma voi rendetevi degni del mio sangue dalla croce. Voi raccogliete la mia chiamata. Voi non distogliete gli occhi dal mio aratro. Non guardate indietro come la moglie di Lot. Io non ho guardato indietro per evitare la croce, ma tra grandi sofferenze ho guardato avanti e davanti, avendo i miei occhi fissi sul Padre e su di voi e sulle vostre sofferenze e alla vostra perdizione e all'inferno dove Satana vi guidava. Ed ora voi fedeli che mi amate non solo a parole o preghiere morte di religione, voi seguite il mio esempio e la mia volontà, che è ben tracciata dalla mappa della mia parola. Seguitela per fede ed essa vi porterà diritti a me, alla mia volontà e salvezza da ogni male e alla mia protezione dalle molte trappole che il nemico ha steso davanti a voi, perché viene il mio giudizio.
Matteo 25, 32. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Isaia 2, da 4 a 21. Egli giudicherà tra nazione e nazione, e sarà l'arbitro fra molti popoli. Ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro, e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Verso 8. Il suo paese è pieno di idoli. Si prostra davanti all'opera delle sue mani, davanti a ciò che le sue dita hanno fatto. Perciò l'uomo sarà umiliato. Ognuno sarà abbassato. Tu non li perdonare. Entra nella roccia e nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà. Lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Infatti il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero e contro chiunque si innalza per abbassarlo. Verso 15. Contro ogni torre eccelsa e contro ogni muro fortificato, contro tutte le navi di Tarsis e contro tutto ciò che piace allo sguardo. L'altezza dell'uomo sarà umiliata, l'orgoglio di ognuno sarà abbassato, il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli scompariranno del tutto. Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli d'argento e d'oro che si erano fatti per adorarli, ed entreranno nelle fessure delle rocce e nei crepacci delle rupi per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra.
Miei amati diletti, sappiate che viene il mio regno. Dopo che avrò distrutto il regno del maligno, avrà inizio il mio regno di amore, di pace, di felicità eterna e divina.
Isaia 2, verso 2. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Primo Cronache 16:33. Gli alberi delle foreste esultino davanti al Signore, poiché egli viene a giudicare la terra. Salmi 96:5-13. Dite fra i popoli: il Signore regna. Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Gioiscano i cieli ed esulti la terra. Risuoni il mare e quanto contiene. Esultino i campi e quanto è in essi. Tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia in presenza del Signore. Poiché egli viene, viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Matteo 13:43. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Luca 22:28-29. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
Amen. Gloria al Signore. Fine del messaggio.
Prendere cura di te. Fai nuova ogni cosa, Gesù, tu 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 fai nuova. Fai nuova ogni cosa.